ci occuperemo sì di questi due libri che chi mi ha anticipato ha già nominato, ma all'interno di un percorso tematico che si chiama La rappresentazione letteraria del dialogo tra le generazioni. Avete un repertorio di citazioni che recita proprio questo titolo. Si tratta soprattutto del rapporto fra generazioni e in particolare del rapporto padri-figli. Un grande tema letterario, naturalmente, ma anche un grandissimo tema esistenziale, no? Se questo ciclo di lezioni si chiama Oltre il libro, lo dicevamo prima con gli organizzatori, dentro queste parole chiave c'è l'idea, abita l'idea che i libri siano dei ponti verso la vita, sia la vita interiore, la vita esteriore, il mondo, siano dei veicoli, quando sono buoni libri, per indagare grandi questioni esistenziali, non per risolverle naturalmente, ma per creare un'indagine attiva, profonda, un approfondimento, diciamo. Quindi spesso i buoni libri sono occasioni di approfondimento che altri sistemi di comunicazione non ci danno. Affidarsi a un buon libro vuol dire appunto iniziare un viaggio. E adesso inizieremo un viaggio con due protagonisti di questo romanzo, quindi parlerò prima del romanzo americano, anche se il libro di Primo Levi viene prima in ordine cronologico, che si chiama La strada di Cormac McCarthy. È un romanzo terribile per certi aspetti, terribile, perché terribile? Perché ci presenta due protagonisti, un padre e un figlio, in un dialogo tenerissimo, essenziale, vitale ma terminale, all'interno di un mondo distrutto. Il mondo che circonda questo papà e questo figlio, e il figlio è un piccolo figlio, è un bambino, non un bambino molto piccolo, perché già un ragazzino, diciamo, senziente, capace di camminare, di correre, di difendere il padre, ma certamente è un bimbo. E intorno a questo transito c'è un paesaggio apocalittico, un mondo incenerito, non si sa perché, non si sa cosa sia capitato, non ci viene spiegato se sia stata una guerra o una catastrofe naturale, aver ridotto il mondo in una sorta di annichilimento catastrofico. L'idea è l'Apocalisse, il modello è l'Apocalisse. È capitata un'apocalisse che ha incenerito il mondo, non ci sono più animali, le piante sono sostanzialmente pietrificate, non danno più frutti, l'acqua è grigia, il cielo è nero, piove incessantemente, gli uomini sono quasi tutti scomparsi. Si vedono i relitti della civiltà, automobili arrugginite, supermercati svuotati, villette distrutte, strade non più percorse. Su tutto questo mondo si deposita una polvere fine, grigia, come il residuato di una grande combustione. Quindi, dicevo, terribile anzitutto per questo dato. I due protagonisti attraversano un paesaggio apocalittico. Un altro elemento è la forte prevalenza del dialogo. Cioè i due parlano continuamente tra loro. C'è quelli che i linguisti chiamano funzione fatica, è la funzione che controlla che l'altro ti risponda. L'esempio più evidente della funzione fatica è quando noi siamo al telefono e diciamo: pronto, chi parla? Sei ancora lì? Cioè ci accertiamo, dato che non vediamo la persona, a parte oggi con i videotelefonini che la vediamo virtualmente, ma insomma la comunicazione telefonica classica non prevede di vedere la persona. In assenza, quindi, controlliamo che l'altro ci sia. Questa è la funzione fatica del linguaggio. In questo testo predomina questa funzione. Continuamente il papà e il figlio si accertano che l'altro ci sia ancora, che sia ancora vivo, che pulsi, che palpiti, che respiri. Perché potrebbe essere sempre e comunque minacciato di morte. Perché? Perché questo mondo innanzitutto è attraversato da altri esseri umani che hanno ben poco di umano, sono delle bande di predoni, La civiltà è collassata, non c'è più Stato, non c'è più legge, non ci sono più istituzioni, quindi i superstiti si organizzano in bande brutali che stuprano, uccidono e mangiano le altre persone, sono ridotti al cannibalismo. Infatti non c'è più natura che dia frutti, per cui i violenti mangiano gli altri uomini, addirittura allevano uomini per mangiarli. Quindi la situazione è terribile. Il padre e il figlio però si rifiutano entrambi di praticare questa brutalità, il cannibalismo. Si dicono continuamente, il figlio dice continuamente al padre: noi non uccidiamo nessuno, vero papà? Noi non mangiamo gli altri, vero papà? E il padre sempre rassicura il figlio: no, noi non li mangiamo, no, noi se possibile non li uccidiamo. Chi siamo noi, papà? E lui risponde: noi siamo i portatori del fuoco. Questa cosa rimane un enigma, una metafora, non sappiamo esattamente cosa voglia dire. Però il papà rassicura continuamente il figlio dicendogli che da un lato non si confonderanno mai con le orde dei bruti, dall'altro non mangeranno mai nessuno e dall'altro hanno una missione, hanno uno scopo, hanno un importante scopo, portano il fuoco. Ecco, noi sappiamo che questi due sono i portatori del fuoco in una terra desolata, uso apposta questo termine che è quello di Eliot, grande poeta di lingua inglese, che ha scritto un poema che si chiama La terra desolata. Sia la terra desolata di Eliot sia la strada di Cormac McCarthy sono debitori di un archetipo, cioè di un grande testo precedente, che è la Bibbia. Nella Bibbia ci sono paesaggi apocalittici, nel libro dell'Apocalisse, e naturalmente anche dell'inferno dantesco. L'inferno dantesco presenta un paesaggio di questo tipo, no? Il paesaggio dell'Apocalisse. Quindi, alle spalle di questo importante romanzo americano, uscito nel 2009, e in quell'anno ha vinto un premio molto importante, che è il premio Pulitzer, è stato tradotto in italiano qualche anno dopo, da Einaudi, la tradizione biblica e dantesca dell'Apocalisse, del mondo infernale, viene portata sulla terra. Non è l'aldilà, è l'aldiquà. È un aldiquà che ha subito una catastrofe. Non essendoci alimenti, non essendoci più prodotti di consumo, non essendoci più frutti naturali, non essendoci più animali, o si vive cercando tra i rifiuti dei residui, o si vive uccidendo gli altri e mangiandoli. Non c'è dato una terza misura. Il padre e il figlio attraversano questo inferno alla ricerca di un luogo più sicuro. Il papà ha una missione: portare il figlio in salvo. Si tiene vivo per questo. Oltre alla missione del portatore di fuoco, che non sappiamo cosa sia e non ci viene spiegato, la missione vera, quella più palpabile che ha quest'uomo, è quella di salvare il figlio. Il figlio deve sopravvivergli. Se il figlio sopravviverà, c'è una speranza. Si apre una speranza per tutti, l'ultima speranza. Quindi quest'uomo malato, zoppicante, claudicante, debole, sacrifica tutte le sue energie e parte del suo cibo residuo per salvare il figlio. Le bande di bruti, gli stupratori, i cannibali, manifestano un vecchio adagio, quello dell'homo hominis lupus, no? Il fatto che l'uomo sia lupo dell'altro uomo, che la nostra specie, Homo sapiens sapiens, sia soprattutto predatoria e violenta nei confronti dell'altro uomo. Questa legge è molto forte in questo testo, ma a questa legge si oppone la resistenza minima, inerme, cocciuta, tenace, residuale, di un uomo e del suo bambino. Questo è lo scenario del testo. Tra l'altro i due non hanno nome, si chiamano sempre papà, figlio, non hanno nome. Non avendo nome, assurgono a funzione allegorica, stanno per tutti. Se avessero un nome sarebbero solo loro due. Quindi un testo basato sul transito in un paesaggio apocalittico, in una natura annichilita per via di una catastrofe ignota che ha come protagonisti un padre e un figlio. Noi, attraverso quello che si chiama discorso libero indiretto, possiamo stare dentro la testa del papà, sappiamo cosa pensa. Non viene descritto solo dall'esterno, stiamo anche dentro la sua mente, sappiamo ciò che prova, ciò che pensa e perfino ciò che sogna la notte. Quando si raccoglie rannicchiato vicino al figlio, con una coperta residua addosso, sotto la pioggia incessante, il papà cessa per un attimo di essere vigile, prende sonno e sogna, a volte sono sogni della sua sposa che è morta, suicida peraltro, a volte sono sogni di un mondo non annichilito, del mondo prima dell'annichilimento, sono dei sogni colorati mentre il mondo è grigio, ma quando si sveglia si ammonisce, perché questi sogni possono farlo meno vigile e meno protettivo nei confronti del figlio, sono delle illusioni, il mondo non è più così, non è più colorato, non è più caldo, non è più primaverile, il mondo è grigio e annichilito. Bisogna sempre tenere presente che il mondo è così, altrimenti non si sta abbastanza in guardia per salvare il figlio. E non bisogna mai abbassare la guardia, perché a ogni momento un predone potrebbe afferrarti. È come se fosse la legge della giungla instaurata. Questo testo generalmente a me fa piangere. Io non sono uno che piange facilmente davanti ai testi. L'ho letto un paio di volte, tutte e due le volte ho pianto. Potrei piangere anche ora leggendovi il testo, state attenti. Perché fa piangere? Perché fa piangere? Perché è assoluto. Non perché voglia indurre emozioni in maniera surrettizia e mediatica, ma perché è assoluto. È così geometrico e assoluto che pone davanti una situazione ultima e terminale. Si sente proprio, sembra di stare lì, in questo mondo deserto, e poi anche perché sono un padre, anche per questo sento il brivido dentro di me quando lo leggo, sento la forza della paternità, la responsabilità umile e debole della paternità. Allora, è chiaro, forse comincia a essere chiaro per chi conosca Primo Levi, perché ho voluto associare Primo Levi a questo autore, perché Primo Levi è stato dentro un inferno, Auschwitz, l'inferno del Novecento, e ha portato in salvo il fuoco, cioè i suoi scritti testimoniali, in questo caso le poesie, poi le vedremo questo. Prima però, appunto, abbiamo quindi due inferni, l'inferno del Novecento, il lager nazista e la deportazione dei zingari, degli omosessuali, degli ebrei, degli oppositori politici, fino all'annientamento fisico di milioni di loro. E dall'altra parte un mondo apocalittico, un mondo infernale, non si sa se per una catastrofe umana, per esempio una guerra atomica, o una catastrofe ecologica, naturale. Certo è che il mondo non è più ospitale, è un mondo inospitale, inorganico, apocalittico. C'è una lunga tradizione letteraria che si chiama distopia, che è il contrario dell'utopia, per esempio George Orwell, 1984, che racconta mondi futuri diventati molto inospitali o molto dittatoriali, comunque peggiori del presente. Questo libro si inserisce lungo la tradizione distopica e apocalittica della letteratura, però si sottrae a questa tradizione perché pone al centro due personaggi, un padre e un figlio, quindi il tema delle generazioni, del dialogo fra generazioni e della paternità. Un tema altrettanto importante, no? Che non è sempre presente nella letteratura distopico-apocalittica. Quindi all'incrocio fra tema del padre e letteratura apocalittica si ha questo bellissimo, breve romanzo che vi consiglio profondamente. Cominciamo a leggerlo. Allora, apriamo. Di solito la prima cosa che ci viene davanti è quello che si chiama tecnicamente incipit, cioè l'inizio del testo. È quello che di solito ci conquista, ci respinge, ci dà il biglietto da visita di un libro. Si gioca forse molte volte lì la partita, nelle prime 10-20 righe, nelle prime due pagine, l'inizio, la soglia, come quando uno entra in una casa e attraverso l'ingresso sbircia i diversi locali. Se viene ben accolto ha già una buona idea di quella casa. E l'incipit è l'ingresso in un libro, la porta. Vediamo qual è la porta di questo libro. c'è anche nella vostra citazione la citazione numero uno: quando si svegliava in mezzo ai boschi nel buio e nel freddo della notte, allungava la mano per toccare il bambino che gli dormiva accanto, notti più buie del buio e giorni uno più grigio di quello appena passato, come l'inizio di un freddo glaucoma che offuscava il mondo. La sua mano si alzava e si abbassava a ogni prezioso respiro, si tolse di dosso il telo di plastica, si tirò su avvolto nei vestiti e nelle coperte puzzolenti e guardò verso est in cerca di luce, ma non ce n'era. Questo è l'ingresso, l'inizio. Quindi la mano che controlla il respiro del bambino, la ricerca della luce che non c'è, e poi un sogno. Abbiamo il sogno, uno dei tanti sogni di quest'uomo. Vi dicevo che la letteratura può entrare nelle teste dei personaggi. È il solo sistema comunicativo che ci permette di entrare in un altro corpo, in un'altra testa. Sappiamo cosa pensa un personaggio, quello che sente. È una delle capacità della letteratura queste, no? Entriamo nella testa di quest'uomo che sta sognando. Cosa ha sognato? Nel sogno da cui si era svegliato vagava in una caverna con il bambino che lo guidava tenendolo per mano. Il fascio di luce nella torcia danzava sulle pareti umide e piene di concrezioni calcaree, come viandanti di una favola inghiottiti e persi nelle viscere di una bestia di granito. Profonde gole di pietra dove l'acqua sgocciolava e mormorava, i minuti della terra scanditi nel silenzio, le sue ore, i giorni, gli anni senza sosta. Poi si ritrovavano in una grande sala di pietra dove si apriva un lago nero e antico, e sulla sponda opposta una creatura che alzava le fauci grondanti da quel pozzo carsico e fissava la luce della torcia con occhi bianchissimi e ciechi come le uova dei ragni. Dondolava la testa appena sopra il pelo dell'acqua, come per annusare ciò che non riusciva a vedere, rannicchiata lì, pallida, nuda e traslucida, con le ossa opalescenti che proiettavano la loro ombra sulle rocce dietro di lei, le sue viscere, il suo cuore vivo, il cervello che pulsava in una campana di vetro opaco. Il sogno è un incubo. Stavano vagando in una caverna e si sono imbattuti in uno strano animale, traslucido, opaco. È un incubo, no? Che il padre fa. Il risveglio è il solito risveglio di sempre, nel grigio, nel buio, nel freddo, e con la rassicurazione continua di toccare il bambino, di proteggerlo, di incoraggiarlo, di togliergli la paura. Il bambino è molto impaurito, perché la madre si è suicidata? Perché ha visto il mondo così. La madre non ha retto a questo mondo, ha detto non c'è speranza, e si è tolta la vita. Rimane solo il bambino col padre. La madre non ha avuto la forza di reggere questo mondo, un mondo di cannibali, di predoni, senza più natura, senza più luce. I due invece continuano il loro cammino. Un passo che non c'è nel vostro repertorio di citazioni, ma che è molto interessante, è quando si imbattono in un ex supermercato, il luogo dell'opulenza, delle merci, dove prima della catastrofe bastava allungare la mano per prendere il cibo e portarlo a casa col carrello del supermercato. Un carrello che sarà nelle loro mani. Loro infatti, per buona parte del romanzo, transitano nel mondo con quel poco che hanno dentro un carrello di supermercato, la coperta, qualche viveri, una pistola lanciarazzi, cosa hanno ancora? Medicinali scaduti, ma che comunque qualcosa possono fare in caso di febbre. Queste poche cose stanno dentro il carrello della spesa e lo spingono. Vi leggo il supermercato, che naturalmente è un supermercato svuotato, incenerito. Alla periferia della città si imbatterono in un supermercato, qualche vecchia macchina del parcheggio coperto di immondizia. Lasciarono il carrello nel parcheggio e girarono fra le corsie sudice. Nel reparto frutta e verdura, sul fondo delle cassette, trovarono un po' di fagioli di Spagna vecchi di chissà quanto e quelle che un tempo dovevano essere state albicocche, ormai ridotte allo spettro avvizzito di se stesse. Il bambino lo seguiva. Uscirono dalla porta di sicurezza sul retro. Nella stradina alle spalle del supermercato c'erano alcuni carrelli, tutti molto arrugginiti. Riattraversavano il negozio in cerca di un altro carrello, ma non ne trovarono. Vicino alla porta c'erano due distributori automatici di bibite che erano stati rovesciati a terra e aperti con un piede di porco. Monetine sparse nella cenere. L'uomo si sedette, passò la mano fra gli ingranaggi delle macchine sventrate e, nella seconda, riuscì a afferrare un freddo cilindro di metallo. Ritirò lentamente la mano e si ritrovò a guardare una lattina di Coca-Cola. «Papà, che cos'è?» «È un regalo per te». «Ma che cos'è?» «Vieni, siediti». Gli tolse lo zaino dalle spalle e se lo sistemò accanto, sul pavimento, poi infilò il pollice sotto la linguetta di alluminio e aprì la lattina. Avvicinò il naso al leggero sfrigolio che ne usciva e la passò al bambino. «Forza, bevi», disse. Il bambino prese la lattina. «Fa bollicine», disse. «Forza». Guardò il padre, poi inclinò la lattina e beve. Rimase lì a pensarci un attimo. «È proprio buona», disse. «Sì, infatti. Bevine un po' anche tu, papà. Voglio che la bevi tu. Solo un po'». L'uomo prese la lattina, beve un sorso e gliela restituì. «Bevila tu», disse. «Stiamocene seduti qui per un po'. E è perché non potrò berne mai più, vero?» «Mai è un sacco di tempo». «Ok», disse il bambino. Ecco, il bambino non ha mai bevuto Coca-Cola e il padre sa che probabilmente non la troveranno mai più. Quindi è una rarità quel cilindro, no? Ci viene infatti offerto proprio come qualcosa di strano. Sentì un cilindro tondo, freddo. Era una lattina di Coca-Cola. Un oggetto comunissimo che è diventato un oggetto rarissimo nel mondo incenerito. E naturalmente è anche un oggetto di sacrificio e di invito del padre al figlio di assaggiarlo perché è buono, ma anche di fare tesoro di quell'energia, oltre che di quel piacere. Lui ne beve il minimo, un po' come Geppetto quando deve dare le pere a Pinocchio. Vi ricordate quella scena famosa, no? In cui appunto gli dà le pere e tiene per sé le bucce, poi gli dà anche le bucce, no? E alla fine gli resta il torsolo. Quindi il rapporto amorevole, amoroso, diciamo, padre e figlio, in un altro testo completamente diverso. Questo rapporto che è anche rapporto di nutrimento, no? Di sacrificio e di protezione. Ecco, questo testo naturalmente ha poi tutti questi momenti fatici, cioè in cui continuamente i due si parlano e generalmente il dialogo è sorretto soprattutto dalla tensione del padre a proteggere il figlio, a invitarlo a resistere, ad andare avanti, no? A rassicurarlo che non saranno cannibali anche loro, ma i cannibali li incontrano e sono costretti a scontrarsi, a fuggire, a reagire, perfino a colpirne uno. Non lo uccidono, però lo colpiscono duramente. Il figlio, questa è una cosa molto interessante, è portatore di un'altra morale. I due non vanno poi così d'accordo, si amano molto naturalmente. L'uno, come dice la vostra citazione numero, diciamo, quella tra la 1 e la 2, brevissima, dice: «Tutto bene?» chiese l'uomo. Il bambino annuì. Poi si incamminarono sull'asfalto in una luce di piombo, strusciando i piedi nella cenere. L'uno il mondo intero dell'altro. Per l'uno e l'altro sono per entrambi, per ciascuno di essi l'altro è il mondo. In un mondo ostile, in un mondo incenerito, in un mondo di predoni, il padre e il figlio, l'uno per l'altro, sono il mondo. È l'altro per eccellenza, quello che ti può ascoltare, proteggere, quello che devi proteggere. Nonostante l'uno sia il mondo dell'altro e siano intimamente legati, non vanno poi così tanto d'accordo. Divergono in alcune cose, litigano perfino. Su cosa divergono? Per il padre bisogna a tutti i costi salvarsi e salvare il figlio. Questo viene prima di ogni altra cosa. Per esempio, se c'è qualcosa da dividere, non si divide. Se si trova qualcuno per strada che minacciosamente ti guarda o pietosamente ti chiede, non gli si dà nulla. Se ti aggredisce ti difendi, altrimenti lo lasci là, perché se dividi il tuo cibo hai meno possibilità di sopravvivenza, il cibo è minimo. E quasi sempre quando incontrano qualcuno, questo qualcuno, anche se non è un predone, cerca di derubarli. A un certo punto un vecchio malandato gli porta via il carrello, vuole derubarli, vuole portarglielo via. Quindi per il padre ogni altro essere umano è comunque, va in un'altra, è di serie B rispetto alla coppia padre figlio. Deve essere privilegiato la coppia padre figlio in tutto e per tutto, a partire dal cibo, che è la prima dei valori, le coperte, ciò che può tenere caldo, le possibilità di salvezza, il carrello, perché aiuta nel transito, gli attrezzi, tutto ciò che si ha non si divide, non si può dividere. Questo è un po' la regola di Auschwitz, no? Chi è ad Auschwitz, chi c'è stato, sa molto bene, ha saputo molto bene, ha saputo tramandare molto bene come sia ben difficile dividere, perché il cibo è al di sotto di ogni possibilità di esistenza. Quindi, come ad Auschwitz, anche in questo mondo incenerito, plumbeo, apocalittico, dividere vuol dire diminuire le capacità di sopravvivenza. Il figlio invece vuole dividere. Il figlio vuole che il cibo sia diviso. Si preoccupa di proteggere anche gli altri. Non si deve uccidere, secondo il figlio, e se qualcuno è inerme, debole, bisogna dividere, bisogna aiutarlo. Papà, lo aiutiamo, non ne ha bisogno. Papà, fermati, ci deruba. Quindi la morale dei due è diversa. Il padre per proteggere il figlio è disposto a non dividere, il figlio vorrebbe indurre il padre a dividere con gli altri, spezzare il pane comune, anche se è pochissimo, anche se è residuo, anche se costerebbe il sacrificio di aumentare le possibilità di non sopravvivenza per i due. Quindi hanno una morale diversa. Forse tra i due il portatore del fuoco è il figlio e non il padre. Se per questa metafora intendiamo una salvazione simbolica. Certo che appunto su questa divergenza i due qualche volta non è che ovviamente alzano la voce, non hanno neanche le energie, però non si parlano. Cioè sospendono la comunicazione come quando si è arrabbiati, finiscono di parlare. Quindi in questo transito faticoso si arriva poi a un punto finale. Cosa succede? Allora, innanzitutto aggiungo un'altra cosa. In questo testo non ci sono capitoli. Esattamente come nell'autobiografia di Annie Ernaux, Les Années, gli anni, che ho presentato la volta scorsa, anche qui la struttura è frammentaria. È stato osservato da un critico, Romano Luperini, per l'asse, cioè come se fosse una poesia in prosa, brevi, spezzoni di testo, isolati da spazi bianchi dagli altri. Questo è il dispositivo di scrittura di Cormac McCarthy, cioè tende al poema in prosa, per dare più solennità biblica, terminale, assoluta alla vicenda terrestre di questi due, padre e figlio. Il testo è ritmato da lasse brevi separate l'una dall'altra da spazi bianchi tipografici. Questo è un sistema, una tecnica di composizione che rende appunto assoluto il discorso, poetico, poematico, epico. Ecco, la parola forse più adeguata è epico, cioè una dimensione epica qui dentro, come nei grandi poemi epici dell'antichità. E questa dimensione è sottolineata da questo ritmo, da questi spazi bianchi che alternano il testo e lo rendono ritmico in qualche modo. Quindi l'elemento ritmico è dato sia da questi spazi bianchi sia anche da elementi iterativi, ripetitivi. Ci sei papà? Ci sono. Sono qui? Ci sei? Per esempio. Gli elementi fatti sono ritmici e iterativi. Quindi tutta questa è la forma del testo, poematica, epica, ritmica. La tradizione inglese e americana ha anche una lunga tradizione di ballate, no? Quindi di narrazioni in versi, lunghe e narrative. Questi due viandanti sono alla ricerca di un punto meno pericoloso. Il padre via via comincia a manifestare i segni del male, sta male, sputa sangue, tossisce, zoppica. Sa che le energie gli basteranno fino a un certo punto e quindi cerca un punto meno freddo, meno pericoloso, meno soggetto ai predoni per lasciare il figlio. Spera soprattutto di ritrovare uomini non dediti al cannibalismo, uomini non brutalizzati, questa è la massima speranza, consegnare il figlio a un gruppo umano che lo protegga, non lo mangi, non lo stupri. Questo è l'obiettivo, che il figlio possa sopravvivergli, ma sa che non ha molti giorni davanti. Quindi il suo cammino faticoso è anche il cammino di un ammalato, e il figlio se ne accorge. Il figlio capisce che il padre potrebbe morire e si preoccupa terribilmente. Fino a un certo punto il padre rassicura il figlio, finge di non star male, ma visibilmente tossisce, chiaramente sputa sangue, visibilmente zoppica. Non può nascondere questa cosa. Si arriva dunque verso la fine del testo, in cui vi leggo: trascinarono un tavolo da lavoro contro le finestre, non c'è questa parte nel vostro repertorio, si stesero le coperte e il bambino si sdraiò a pancia sotto a guardare la baia. Sono arrivati al mare, ma il mare non ha pesci, il mare è grigio come il cielo. L'uomo stava seduto con le gambe distese. In mezzo a loro, sulla coperta, c'erano le due pistole e la scatola di cartucce per la lanciarazzi. Dopo un po' l'uomo disse: «A me non sembra male, non è male come storia, ha un suo perché. Dai papà, vorrei stare solo un po' in silenzio. E i sogni? Una volta tanto me li raccontavi i sogni. Non mi va di parlare di niente, ok? E comunque di sogni belli non ne faccio. Succede sempre qualcosa di brutto, ma tu hai detto che era meglio così, perché i sogni belli non portano bene. Forse, non lo so». Questi sono i dialoghi brevi, no? Ok, hai fatto bene, ci sei, sei vivo, no? Sono così. Però questo tipo di dialoghi a un certo punto si devono interrompere, vi dicevo, perché non sta più bene il padre. Il padre va verso la morte. E quindi vi leggo le parti terminali del testo. Non è un testo di cui il finale vada, come si dice oggi nel linguaggio giovanile, spoilerato o meno. Non è questo. È un testo così assoluto, così ritmato, così epico, che si può benissimo dire com'è il finale. Non svela nulla. Ecco, non succede niente, non c'è meno suspense. Va preso, lassa per lassa, pagina per pagina, e vissuto. Non succede niente se si dice come finisce. Finiamolo con questa storia. Ecco, che è un po' come dire, affidare la letteratura a un compito titillante di intrattenimento. Ma insomma, c'è detto il finale, che gusto c'è? Non è questa la letteratura. La letteratura alta non è un giallo, è una vicenda profonda esistenziale. Quindi, l'uomo lo guardò venire avanti nell'erba e inginocchiarsi con la tazza d'acqua che era andato a prendergli. Aveva un alone di luce tutto intorno. Il bambino ha un alone di luce tutto intorno, o almeno il padre lo vede così, lo vede luminoso come un angelo. Prese la tazza e beve e si sdraiò di nuovo. Da mangiare era rimasta solo una scatoletta di pesche, ma la lasciò al bambino. Non ne volle neanche un boccone. Geppetto, vi dicevo, no? Non ce la faccio, disse. Va bene così, ti conservo la tua metà. D'accordo, conservala fino a domani. Il bambino prese la tazza e si allontanò, e quando si mosse, la luce si mosse con lui. Aveva insistito per provare a costruire una tenda con il telo di plastica, ma l'uomo non gli aveva permesso. Aveva detto che non voleva stare al coperto, steso a terra, guardava il bambino davanti al fuoco, voleva avere la vista sgombra. «Guardati intorno», disse, «non c'è profeta nella lunga storia della terra a cui questo momento non renda giustizia. Di qualunque forma abbiate parlato, avevate ragione». Questi sono dei riferimenti profetici, biblici, luminosi, che si intravedono. Il bambino potrebbe essere una figura cristologica, una figura di salvazione. Si introduce questo elemento, il suo alone di luce, per esempio. Al bambino sembrò di sentire un odore di cenere bagnata nel vento. Si incamminò lungo la strada e tornò trascinandosi dietro una tavola di compensato trovata in mezzo ai rifiuti. Conficcò dei paletti nel terreno con un sasso e con la tavola costruì un riparo traballante, ma alla fine non piovve. Lasciò la pistola a lanciarazzi e prese la rivoltella e batté la campagna in cerca di qualcosa da mangiare, ma tornò senza niente. L'uomo gli prese la mano ansimando. «Devi andare avanti», disse. io non ce la faccio a venire con te, ma tu devi continuare. Chissà cosa incontrerai lungo la strada. Siamo stati sempre fortunati, vedrai che lo sarai ancora. Adesso non ti preoccupare.
Non posso.
Non ti preoccupare. Questo momento doveva arrivare da tempo e adesso è arrivato. Continua ad andare avanti verso sud. Fa tutto come lo facevamo insieme. Fra poco ti passa, papà. Ti deve passare. No, non passerà. Tieni sempre la pistola con te. Devi trovare gli altri buoni. Ma non puoi permetterti di correre rischi. Niente rischi, capito? Voglio restare con te.
Non puoi.
Ti prego,
non puoi. Devi portare il fuoco.
Adesso diciamo continua per una parte, non vi dico una piccola parte, lasciamo comunque diciamo un tassello alla scoperta vostra, di lettori, qualcosa diciamo di sperimentale, di improvviso, di avventuroso, lasciamolo pure che avvenga, anche se vi avevo promesso che avrei svelato tutto. E comunque a questo punto, quando il bambino resta solo e quando il sipario si chiude sulla storia, c'è questa frase finale che è quello che tecnicamente si chiama explicit del testo, cioè l'uscita del testo. Abbiamo visto la soglia di entrata, vediamo la soglia di uscita, no? Siamo entrati nella casa di McCarthy, abbiamo visto le stanze, adesso usciamo dalla soglia. Come ci accompagna alla fine di questa storia terribile, ma intensa, profondamente intensa? Così, la citazione del numero 4. Una volta, nei torrenti di montagna, c'erano i salmerini, dei piccoli pesci. Li potevi vedere fermi nell'acqua ambrata, con la punta bianca delle pinne che ondeggiava piano nella corrente. Li prendevi in mano e odoravano di muschio. Erano lucenti e forti e si torcevano su se stessi. Sul dorso avevano dei disegni a vermicelli che erano mappe del mondo in divenire. Mappe e labirinti di una cosa che non si poteva rimettere a posto, che non si poteva riaggiustare. Nelle forre dove vivevano ogni cosa era più antica dell'uomo e vibrava di mistero. Ecco, una volta c'erano i salmerini, una volta nelle pozze d'acqua pulita, fresca, c'erano dei piccoli pesci con dei disegni misteriosi sul dorso che odoravano di muschio e di vita, e quel disegno era un mistero. Ora non ci sono più. Comunque vada questa storia, lo scoprirete da soli, il mondo non avrà più animali e non avrà più vita. Quindi l'incenerimento, l'apocalisse, è avvenuta inevitabilmente. Abbiamo intorno alla testa del bambino un alone di luce, e questo è un frammento di speranza, di grande speranza. Abbiamo un padre che si sacrifica e tramonta, è un figlio che va avanti, che regge la corsa. Però il mondo è così, non ci sono più i salmerini. Per finire, vi leggo due poesie di Primo Levi. Allora, Primo Levi ha scritto poesie per tutta la vita. Sappiamo che ha scritto Se questo è un uomo, I sommersi salvati, La tregua, i grandi libri di Auschwitz, che hanno reso dicibile Auschwitz. Probabilmente non sapevate che invece è stato anche un poeta. Queste due poesie, una riguarda in parte Auschwitz e l'inferno del Novecento, si chiama Delega, e l'ha scritta meno di un anno prima della morte, nell'86. L'altra invece, la prima che vi leggo, si chiama Dateci. Sono due poesie, l'una opposta dell'altra. La prima, Dateci, ci presenta una banda giovanile che ha caratteristiche abbastanza simili a quelle bande di bruti, stupratori e cannibali che attraversano il mondo incenerito nel romanzo di Cormac McCarthy. È una banda che parla in prima persona, cioè Primo Levi dà la parola, come avesse il registratore in mano, alla banda giovanile di periferia, distruttiva, violenta, senza ideali e senza valori, e li fa parlare. Quindi abbiamo la voce di questi giovani. L'altra poesia invece è Primo Levi che parla a un giovane e dice il Novecento affidandolo a un giovane, infatti si chiama Delega. Due poesie completamente diverse che mettono in scena il dialogo tra generazioni, la seconda soprattutto. La prima dice: dateci qualcosa da distruggere, una corolla, un angolo di silenzio, un compagno di fede, un magistrato, una cabina telefonica, un giornalista, un rinnegato, un tifoso dell'altra squadra, un lampione, un tombino, una panchina. Dateci qualcosa da sfregiare, un intonaco, la Gioconda, un parafango, una pietra tombale. Dateci qualcosa da stuprare, una ragazza timida, una aiola, noi stessi. Non disprezzateci, siamo araldi e profeti. Dateci qualcosa che bruci, offenda, tagli, sfondi, sporchi, che ci faccia sentire che esistiamo. Dateci un manganello o una Nagant, dateci una siringa o una Suzuki, commiserateci. È una poesia terribile, che ritma in versi corali la voce collettiva di una banda giovanile violenta. Dateci, dateci, dateci. In realtà vogliono violentare e violentarsi, distruggere e distruggersi. Il nichilismo, diciamo, dell'abbondanza è un elenco di merci, se vogliamo, e di elementi da stuprare, da uccidere, da bruciare, tra cui compaiono anche merci in qualche modo appetibili, come per esempio la Suzuki, che è una moto, no? Ma anche la Nagant, che è una pistola di fabbricazione cecoslovacca, o una siringa con cui si può iniettare eroina, o una ragazza timida. Tutto questo in un lungo elenco che è l'oggetto di distruzione e di autodistruzione. Ma per Primo Levi, reduce di Auschwitz e testimone del Novecento, la gioventù non è solo questo. E col ragazzo di Delega avvia una profonda, profondissima discussione e testimoniale. Solo che non ho la seconda, dovete darmi un ecco, grazie, perché nel mio manco un paio di versi. Grazie mille. Allora, il tu di questa poesia è un ragazzo degli anni Ottanta che deve avviarsi, come il bambino di Cormac McCarthy, verso un domani, verso il nuovo secolo, verso il nuovo millennio, il nostro. E Primo Levi lascia il testimone, lascia un'eredità. Ha una funzione paterna, come il padre verso il figlio di La strada di Cormac McCarthy. E dice: non spaventarti se il lavoro è molto. C'è bisogno di te, che sei meno stanco, poiché hai sensi fini, senti come sotto i tuoi piedi suona cavo. Rimedita i nostri errori. C'è stato pure chi fra noi si è messo in cerca la cieca, come un bendato, ripeterebbe un profilo, e chi ha salpato, come fanno i corsari, e chi ha tentato con volontà buona. Aiuta, insicuro, tenta, benché insicuro, perché insicuro? Vedi se puoi reprimere il ribrezzo e la noia dei nostri dubbi e delle nostre certezze. Mai siamo stati così ricchi, eppure viviamo in mezzo a mostri imbalsamati ed altri mostri oscenamente vivi. Non sgomentarti delle macerie, né del lezzo delle discariche. Noi ne abbiamo sgomberate a mani nude negli anni in cui avevamo i tuoi anni. Reggi la corsa del tuo meglio. Abbiamo pettinato la chioma alle comete, decifrato i segreti della Genesi, calpestato la sabbia della Luna, costruito Auschwitz, distrutto Hiroshima. Vedi, non siamo rimasti inerti. Sobbarcati, perplesso, non chiamarci maestri. Ecco, in questo congedo umile, non di una maestria, non di un educatore, ma di qualcuno che sta tramontando e si mette alla pari del giovane, consegnandogli il Novecento, consegnandogli un secolo con Auschwitz, Hiroshima e con la volontà buona, con le scoperte, col pettinare la chioma alle comete. Tutto questo è un delegare, un tramontare non castrante, non repressivo, non giudicante. Non si dice al bambino, al ragazzo in questione, fai così perché io te lo dico. Si dice: abbiamo fatto del bene e del male, abbiamo attraversato un secolo e ti abbiamo lasciato un'eredità pesante, un fardello profondo e duro. Sobbarcati, perplesso, tu che sei meno stanco. Ecco, questa è una poesia fortemente incentrata sul tema generazionale, che è anche tema del rapporto padre-figlio in qualche modo, no? Perché c'è una paternità culturale, quello non è suo figlio, ma è suo figlio culturale, è il giovane del futuro. Quindi abbiamo visto, e concludo, attraverso due grandi scrittori, Cormac McCarthy, americano, Primo Levi italiano, più o meno della stessa generazione, Cormac McCarthy degli anni 30, mi sembra che sia del 33, Levi del 19, c'è una differenza non abissale, siamo sempre da parte di persone che sono nate all'inizio del secolo scorso, la prima metà del secolo scorso, hanno attraversato il Novecento, e ci restituiscono due immagini, questa poetica, l'altra in prosa ritmata, di un tema importantissimo che è fuori dal libro, che sta dentro di noi, tra di noi, che è il dialogo tra generazioni. Grazie.